Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2020, il meglio della nostra produzione. Negli ultimi mesi ci siamo abituati a vedere i centri delle nostre città quasi completamente svuotati e popolati solamente da qualche spaurito passante che indossa una mascherina per prevenire il diffondersi del Covid-19. I settori dell'ospitalità e della vendita al dettaglio sono quelli che hanno subito il maggior colpo dalla mancanza di lavoratori e turisti nei cuori dei centri urbani. E a questo punto ci si sta cominciando a chiedere quali assetti potranno prendere le città una volta che l'emergenza Covid sarà rientrata. Di questo argomento abbiamo oggi il piacere di parlare con Michele Acuto, direttore di Connected Cities Lab e professore di politiche urbane alla University of Melbourne. Michele, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie Federico.
Michele, come detto precedentemente, quelli che prima venivano considerati come i cuori pulsanti delle nostre città adesso sembrano più dei luoghi abbandonati che ricordano un po' i film del Far West. So che insieme ai tuoi colleghi ti stai adoperando per capire quale possa essere il futuro della città nell'era post-Covid e che, nonostante al momento la situazione possa sembrare piuttosto grigia, ci sono delle opportunità che potrebbero essere colte da questa pandemia al fine di rendere la vita nelle grandi città più facile per tutti coloro che le visitano o che ci abitano. Quali sono dunque alcune di queste opportunità che potrebbero essere colte dai governanti che si troveranno a decidere il futuro delle grandi città post-Covid?
Beh, Far West o Far Est per noi, essendo a Melbourne e non potendo uscire di casa per più di 5 km dall'entrata. Beh, certamente ci sono sicuramente delle aree su cui stiamo già lavorando, ad esempio con la città di Melbourne, ma con altre tante città, non solo in Australia, ma nell'Asia Pacifico, che presentano ottime possibilità. È l'idea di guardare, come ci dicevamo, il bicchiere mezzo pieno, ma ad esempio una riforma della mobilità e dei trasporti è fondamentale per poter muovere la gente in un contesto dove non sappiamo quando in realtà saremmo in grado di avere un vaccino, di essere meno distanziati socialmente o fisicamente, ma anche nel ripensare ad esempio gli spazi pubblici nel senso di accesso, di aree verdi, di aree vivibili a una distanza che non richiede muoversi con una macchina. È un problema fondamentale di tanta gente che comunque anche in questa situazione, sia a Melbourne che Sydney che in altri contesti, deve mettersi in macchina per vedere uno spazio verde. Per cui da quell'aspetto c'è tanto che si possa fare, c'è tanto che si possa rivedere, ad esempio nel declino dell'interesse delle imprese in spazi per uffici nelle aree centrali delle città e la possibilità di ripensare ad esempio a zone abitabili o rizonare spazi della città.
L'Australia è stata uno dei paesi che ha implementato alcune delle misure più rigide di lockdown. Soprattutto a Melbourne gli effetti sono stati devastanti. Con il progressivo migliorare della situazione in Victoria, gli abitanti della capitale sembrano non vedere l'ora di poter tornare alla normalità. Secondo te, quale può essere il futuro di Melbourne e anche in questo caso quali sono le occasioni che si potrebbero cogliere al fine di rendere la città più vivibile per tutti?
Ci sono tante possibilità, sicuramente una delle retoriche che sono continue sia nelle news che nella ricerca, nella politica sia a Melbourne che a Sydney è la questione del spostare più gente sul teleworking, lavorare da casa, creare sistemi dove la gente non deve congregarsi in mega uffici centrali. Io direi, e noi diremmo in generale, di andarci molto cauti con quella retorica. Ci sono poche industrie in realtà che come la finanza o come communications hanno un 50-55% di capacità di lavorare da casa, e ci sono molte industrie ad esempio dove la percentuale è estremamente bassa, per cui in realtà bisogna pensare all'ottica di tutti i cittadini e della varietà di lavori che esistono. E ad esempio una delle aree dove lavoriamo molto al momento è la questione dell'economia notturna, che sembra molto esoterico e ci fa venire in mente bar e ristoranti, ma si tratta di ad esempio in Australia 240-250 mila lavoratori, $1 miliardo di introito, e stiamo parlando non solo di bar e ristoranti, ma stiamo parlando di gente che pulisce, gente che raccoglie spazzatura, gente che si occupa di healthcare e di supporto a non solo anziani ma gente malata. Tutto l'edificio dell'economia notturna va ripensato completamente, perché per causa dei lockdown, ma anche per causa di un cambiamento di come la città si muove in un contesto come il Covid-19.
Michele, anche se il New South Wales è stato meno colpito dalle misure di lockdown e anche la città di Sydney, come tutte le altre grandi città, ha subito un forte impatto a causa della pandemia, quale sarà secondo te il futuro della città australiana più popolosa?
Buona domanda, partendo dal fatto che appunto la città australiana più popolosa, che bisogna pensare sempre a Sydney non come una realtà importante come la città di Sydney, quel 2% che sta nel mezzo e che ha l'Opera House e via dicendo, ma stiamo parlando di 10.000 chilometri quadrati di spazio urbano, per cui ad esempio conversazioni sul secondo centro o su una città polinodale, che se molto tecnico come termine, ma stiamo parlando di multipli centri, Parramatta e altri, diventano ancora più pertinenti al momento. Sicuramente il vantaggio di Sydney su noi a Melbourne strutturalmente è che Sydney almeno ha creato un'entità di governo regionale sotto il livello dello Stato, che si occupa di tutta la città metropolitana. È una cosa che ad esempio esiste a Milano, ma che non esiste a Melbourne, e che presenta un problema perché non abbiamo un sistema di coordinamento di tutte le varie municipalità di un'area di potenzialmente 10 milioni di persone.
E dopo aver visto che cosa potrebbe succedere in Australia, parliamo un po' invece di che cosa potrebbe succedere in Italia. Michele, quale futuro e quali occasioni vedi per le due più grandi ed importanti città italiane, Roma e Milano?
Senza speculare troppo sulla mia conoscenza di Roma, sicuramente Milano è per il fatto che è stato appunto il fulcro dell'inizio della crisi, ma probabilmente ancora di più per la sua presenza a livello internazionale, e lo spiegherò in un secondo, ha avuto molto a che fare con progressi interessanti alla risposta del Covid. Ad esempio Milano è, il sindaco di Milano è a capo della task force non solo del Covid, ma della risposta del Covid di un gruppo chiamato C40, che è il gruppo delle 96 città più grandi del mondo che si occupano di ambiente e di clima, ed è molto interessante vedere Milano prendere una leadership su queste questioni e a livello internazionale, a fianco a contesti come Londra, come Melbourne, come Hong Kong o New York. Sotto quell'aspetto, e per il grande lavoro che Milano aveva già fatto sulla resilienza, nel senso di capacità di rispondere alle crisi, c'è molto da dire alla capacità della città di Milano, almeno se non città metropolitana, di vedere una buona luce alla fine del tunnel. Roma è stata forse meno attiva sotto questo aspetto, ma comunque abbastanza collegata ad altre città, per cui devo dire, ed è una cosa che si potrebbe dire probabilmente anche di Firenze e di Napoli, che alcuni contesti italiani, in un contesto forse abbastanza grigio e buio come quello del Covid, hanno fatto importanti passi in avanti in leadership internazionale di risposta su questioni globali, non solo questioni regionali o italiane.
Ringraziamo dunque Michele Acuto, direttore di Connected Cities Lab e professore di politiche urbane alla University of Melbourne, con il quale abbiamo parlato del futuro dei centri urbani nell'era post-Covid. Grazie Michele.
Grazie e buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.